La figura di Unamuno è importante non solo per le sue problematiche letterarie, artistiche, storiche, teatrali, romanzesche, ma anche e soprattutto per la sua produzione filosofica. È principalmente su di essa che vorremmo concentrarci, proprio per celebrare degnamente appunto il centenario della pubblicazione della sua opera filosofica fondamentale, che si chiama Il sentimento tragico della vita negli uomini e nei popoli, libro che appunto uscì per la prima volta nel 1913, cioè 100 anni or sono. E di quest'opera sto preparando ed è in corso di stampa l'edizione italiana, veramente è stata pubblicata già numerose altre volte. Dicevo, sto preparando l'edizione italiana per la casa editrice Bompiani, in quella celebre collana diretta dal professor Giovanni Reale, con il testo a fronte, cioè il testo originale a fronte. È importante perché si riproduce ancora una volta questo celebre testo di Unamuno e soprattutto lo si riproduce facendolo precedere dal cosiddetto altrettanto celebre Trattato dell'amore di Dio. Il Trattato dell'amore di Dio era il titolo che Unamuno avrebbe voluto dare a quest'opera fondamentale e tanto fortunata che è appunto Il sentimento tragico della vita negli uomini e nei popoli. Questo trattato finora noi non abbiamo avuto modo di conoscerlo né di leggerlo. Qualche anno fa è stato pubblicato in un'edizione critica e finalmente, 100 anni dopo anch'esso, è possibile leggerlo ed è anche possibile leggerlo nella lingua italiana perché appunto verrà pubblicato, sempre nell'edizione Bompiani, appunto insieme al sentimento tragico della vita. Questo è un evento culturale importante, perché appunto ci consente di rivisitare l'opera fondamentale che è il sentimento tragico, ma soprattutto di conoscere, almeno da parte del lettore italiano, ma direi anche dei lettori vero, internazionali, questo celeberrimo trattato di cui sempre si era parlato, ma che finora non eravamo stati in grado di leggere. Sarebbe molto importante qui e stabilire quali siano state le ragioni per cui questo trattato, che è un vero e proprio libro, è stato pubblicato così tardi, questo per volere espresso dello stesso Miguel de Unamuno. E sarebbe anche altrettanto importante vedere quali sono le differenze tra il trattato dell'amore di Dio, che è più teologico, e appunto il sentimento tragico della vita, che è più filosofico. Ma di questo il lettore potrà avere contezza quando avrà tra le mani, appunto a breve, il libro che sarà edito appunto da Bompiani. Unamuno era consapevole che quell'opera fondamentale, che è appunto Il sentimento tragico della vita, rappresentava appunto l'opera sua più importante. Insieme, come egli diceva, all'altrettanto celebre commento alla vita di Don Chisciotte e Sancho. Unamuno era infatti consapevole di questo e naturalmente attese a quest'opera per molto tempo dopo la celebre crisi spirituale ed esistenziale del 1897. Quest'opera di Unamuno può essere considerato, come è stato detto, uno dei più importanti libri di religione del nostro secolo. Vi sono infatti esposti i nuclei fondamentali della sua riflessione, che, come è noto, ruotano intorno a due temi, i quali rappresentano, per così dire, due facce della stessa medaglia. E quali sono questi due temi? L'ansia per il destino dell'uomo e la preoccupazione per la personalità. Sussiste una interdipendenza strutturale e un nesso etico tra questi due interrogativi. Sarò infatti quello che ho fatto di me. L'ossessione per la personalità, che ha fatto da non intendersi in senso psicologico, ma in senso etico-esistenziale, costituisce il motivo dominante appunto dell'opera fondamentale. E così scrive Unamuno: venne al mondo per fare il mio io. E questo progetto di fare il proprio io è inscindibile dall'ansia di che cosa sarà di tutti i nostri io. E così egli ribadisce in un celebre sonetto che così recita: il fine della vita è di farsi un'anima. Per un pensiero tragico qual è quello di Unamuno, l'io anima, come da fare, è altrettanto abissale quanto lo stesso Dio, dal momento che entrambi sono frutto del volontarismo creatore, così da poter dire che al Deus absconditus corrisponde l'ego absconditus della vocazione personale. Del resto, il sentirsi esistente ha un carattere riflessivo transitivo, dal momento che implica sia il fare il proprio essere che di esistere come coscienza, la quale coscienza non ha anzitutto un senso intenzionale o rappresentativo, ma un senso propositivo. La filosofia, per Unamuno, deve indagare su quest'ansia immortale di immortalità, che genera appunto il sentimento tragico della vita. In altri termini, come egli scrive, proprio perché non voglio morire e voglio sapere se debbo o no morire definitivamente, e se non muoio, che cosa sarà di me? E se muoio, vuol dire che nessuna cosa ha senso. E non ci sono che tre soluzioni a questo problema fondamentale. Primo, o so che muoio del tutto, e allora la disperazione è irrimediabile. Oppure, secondo, so che non muoio del tutto, e allora la rassegnazione. Terza alternativa, non posso sapere né l'una cosa né l'altra cosa. E allora si verifica la rassegnazione nella disperazione o questa in quella, una rassegnazione disperata o una disperazione rassegnata. Il sentimento tragico della vita è da considerarsi, per la forte carica retorica, un'opera fondamentalmente poetica. Ed effettivamente l'atteggiamento di Unamuno non è di provare, di dimostrare, quanto piuttosto di illuminare il senso ultimo di un sentimento vitale. I singoli capitoli che compongono quest'opera sembrano inoltre pieni di contraddizioni intime, almeno apparenti. Si tratta tuttavia di un linguaggio paradossale, più che contraddittorio, connesso all'intuizione essenziale della contraddizione come statuto dell'essere. Tale forma espressiva dipende dalle fonti a cui Unamuno si richiama e da certi canoni letterari del suo tempo. Ma Unamuno, tuttavia, non è contraddittorio nei suoi scritti, bensì nella sua esperienza biografica e vitale, il che inoltre permette di fare giustizia di certi stereotipi secondo cui egli sia da annoverare tra gli irrazionalisti, il che non è affatto vero, come abbiamo detto. Questo carattere poetico dell'opera fondamentale emerge anche dallo stile, che è spontaneo e diretto, ossessivo e ripetitivo, e soprattutto dalla concezione della filosofia, che è intesa come engagement personale. La filosofia, non diversamente dalla poesia, per Unamuno è opera di integrazione e di coscientizzazione e si configura come scienza della tragedia della vita, poiché aspira, in ultima analisi, non a spiegare, ma a comprendere il senso ultimo, il fine dell'esistenza, più che la causa, non principalmente mediante la ragione, anche se non senza di essa, perché Unamuno, come è noto, nega soltanto l'intellettualismo astratto, quindi non senza la ragione, ma anche attraverso il sentimento, ovvero attraverso quello che egli chiama le ragioni del cuore, che sono inscindibili da una visione del mondo. Nonostante il richiamo ad Iltei, Unamuno tuttavia opera un'inversione rispetto ad Iltei, perché prende le mosse dal sentimento e non dalla visione del mondo, quale base per l'azione. il che ancora una volta ha comportato l'accusa di irrazionalismo e quindi il dubbio circa un'attitudine rigorosamente filosofica. Unamuno invece è un filosofo, non è contraddittorio in quanto filosofo, è contraddittorio nella sua esperienza biografica, come abbiamo detto. La duplice fedeltà all'esperienza della vita e alla causa della libertà dischiudono uno spazio di pensiero apparentemente irregolare, ma non incoerente né contraddittorio. La filosofia, scrive Unamuno, è diffusa e liquefatta nella letteratura, a tal punto da poter affermare che essa, filosofia, è filologia. In questo modo Unamuno si colloca nell'alveo della più profonda e genuina tradizione del pensiero ispanico, proprio sulla base della distinzione della filosofia intesa come sistema e come poema, alla ricerca dei simboli e miti costitutivi dell'interpretazione del mondo vitale e storico di ogni popolo, quello che egli poi chiamava appunto l'infrastoria. È superfluo rilevare le ascendenze romantiche di questa concezione, connessa al rapporto tra parola e linguaggio, sulla base del principio secondo cui la realtà ci è data anzitutto non mediante concetti, bensì in carne e figura di parola. La filosofia dunque è più simile alla poesia che alla scienza, a condizione di richiamarsi però al significato originale di poiesis, al termine greco perciò poiesis, cioè alla creazione tramite la parola, fino ad alludere alla parola fondamentale. Così scriveva Unamuno, io sento la filosofia poeticamente e soprattutto religiosamente. In lui poesia, filosofia e religione sono intimamente connesse. Di qui la predilezione per il genere dialogico, più che indulgere a un monologo, come spesso gli è stato rimproverato in ragione della sua egolatria. Non casualmente la sua fama è legata proprio al monologo interiore, tra il suo doppio io, che è appunto lo scettico e il mistico. Nel dialogo non solo si denuda l'anima, ma si esperisce la possibilità di una comunicazione faccia a faccia, anche se a distanza mediante la scrittura. È noto quanto Unamuno amasse le sue carte, che erano tanta parte della sua vita, fino ad includere il riferimento al totalmente altro. Il dialogo, tuttavia, presuppone la dialettica, che è intrisa di contraddizioni intime e pertanto feconde. Sono evidenti le assonanze con il celebre dialogo platonico Fedone e soprattutto sono anche evidenti il ripudio della dialettica hegeliana. Unamuno usa dialettica più in senso platonico che in senso hegeliano. Quella dialettica hegeliana che Unamuno aveva coltivato in gioventù, soprattutto nel decennio positivista e idealista, appunto dal 1897 al 1997, anno della sua celebre crisi interiore. Nel dialogo, che assume perciò valenze esistenziali, si confrontano più che idee, credenze, sicché si può parlare di dialogo di complementarietà, mediante cui giammai si consegue l'unificazione degli opposti nella sintesi, trattandosi invece di una conversione della vita nella coscienza. Esprimendosi nella forma paradossale, ritenuto, come Unamuno scrive, il linguaggio tipico della passione, oltre che affermazione della volontà di creazione disperata, Unamuno assurge a pensatore tragico, non diversamente, come egli diceva, dal fratello Kierkegaard. Ma a differenza di Kierkegaard, il paradosso in Unamuno non implica alcun trascendimento dei limiti della ragione, onde superare il salto nella fede. perché vive della tensione agonica, dell'agonismo, in senso letterale del termine greco, sulla base dell'illusione rappresentata dalla poesia e dalla religione. Così, con un artificio retorico, diventa un processo epistemologico di un'ontologia esistenziale. La logica del paradosso, che si alimenta di trasgressione, non ricerca né la neutralità e tantomeno l'ambiguità, ma persegue invece l'ambivalenza creatrice, cioè, come egli scrive, tutto tranne che sacrificare l'uno all'altro. Com'è fatta quest'opera fondamentale? Qual è la sua struttura? Essa può essere scandita in quattro momenti, che prendono le mosse dal problema antropologico, per poi interrogarsi sulla risposta della ragione e della religione riguardo al destino dell'uomo, e culmina nella fede agonica incentrata sul volontarismo creatore, per approdare infine all'etica eroica e civile scaturiente dal dubbio tragico. Più che richiamarsi alla celebre disamina pascaliana della miseria umana e alla relativa risposta religiosa, Unamuno sembra ispirarsi al Fedone platonico, contrapponendo al razionalismo il dubbio di passione e, dopo aver dialogicamente esplorato la contraddizione esistenziale scaturita da tale esperienza, individua l'equivalente del rischio bello del celebre dialogo platonico nel mito cristiano dell'apocatastasi. Il punto di partenza non è teorico, bensì pratico ed esistenziale, e concerne appunto l'interrogativo sul problema vitale ed esistenziale. E che cos'è questo interrogativo? Che ne sarà di me? Qual è il mio destino personale, che è inscindibile dal fine dell'universo? Bisogna pertanto prendere le distanze dal razionalismo astratto per contrapporvi una metafisica vitale che privilegi la finalità rispetto alla causalità. Del resto, con Harnack e Sabatier si può dire che sono fondamentalmente la medesima cosa, finalità e coscienza, la quale, tuttavia, coscienza non va intesa in senso cartesiano come atto di rappresentazione, perché equivale a consentire, compatire la sorte del tutto. Solo l'uomo, quale animale metafisico, come diceva Schopenhauer, si sa l'influsso di Schopenhauer in Unamuno, solo l'uomo è in grado di porsi l'interrogativo pratico-esistenziale, grazie al quale la filosofia assurge a meditatio mortis. E qui c'è tutta la valenza esistenziale di Unamuno. Non casualmente è stato definito precursore e padre dell'esistenzialismo, insieme ovviamente al grande Kierkegaard. La filosofia scaturisce dunque dalla necessità vitale di dare risposta alla condizione ontologica dell'uomo, contrassegnata dalle esperienze derivante dall'istinto di conservazione e di espansione, disgraziatamente minacciate dalla possibilità della morte e quindi dell'annichilimento, che in vero, per Unamuno, morte e annichilimento rappresentano il grande scandalo. Dinanzi alla scissione e lacerazione connessa alla coscienza della finitezza, della limitatezza umana, Unamuno adotta un'attitudine tipica del pensiero tragico, allorché dichiara: si scrive per sopravvivere e si filosofa per disperazione. Di fronte all'alternativa dell'illusione o dello scetticismo, bisogna però aprirsi alla speranza. Oppure bisogna mandarla definitivamente in rovina? In quest'ultimo caso si è forse meno disperati, ma infine Unamuno vuole sperare, a costo di illudersi o addirittura di ingannarsi, senza rinunciare né ai diritti dell'immaginazione né a quelli dell'intelletto, optando appunto per l'agonismo in senso greco, cioè per la lotta, per il combattimento incessante. La filosofia, dunque, parte non dalla riflessione intellettualistica, bensì romanticamente, dal cuore, dalle ragioni del cuore, dal sentimento e anche dalla sofferenza, dal dolore, che implicano il coinvolgimento dell'uomo integrale. E l'uomo, come egli inizia nel suo celebre Incipit, è l'uomo concreto di carne ed ossa, a costituire il soggetto e ad un tempo l'oggetto della filosofia. Spinto da preoccupazioni escatologiche, Unamuno contrappone alla filosofia dell'identità, che riduce le differenze ad un momento interno del divenire, mentre il reale, il realmente reale e irrazionale, ecco, le contraddizioni relative alla nostra vita morale e le antinomie insolubili del pensiero esaminato da Kant. Alla dialettica astratta hegeliana, Unamuno perciò contrappone una dialettica concreta e reale, che sfugge ad ogni integrazione, ad ogni sintesi, perché appunto Unamuno è un pensatore agonico, di lotta, senza sintesi, senza superamento degli opposti. Agonismo in nome del quale prende le distanze anche da Kierkegaard, con cui tuttavia concorda nell'affermare che il rischio dell'astrazione sorge proprio nel problema dell'esistenza. L'io, quale essere salvabile, l'io concreto di carne ed ossa, costituisce perciò il centro e il fine dell'universo, così da poter dire con Senancour che è per l'universo nulla l'io, ma è per me tutto. Risulta astratta anche l'attitudine cartesiana, perché bisogna dire non cogito ergo sum, bensì homo sum ergo cogito. Perché Unamuno tiene fermo la celebre affermazione che sentirsi uomo, sentirsi, la parola sentire è importante, sentirsi uomo è più immediato che pensare. Non è immediato il pensiero e dunque l'esistenza, come diceva Cartesio, ma il sentirsi uomo completo ed integrale, cioè uomo di carne ed ossa, esistente qui ed ora. È perciò importante richiamare il rapporto tra pensiero ed essere. E Unamuno così si interroga, in modo retorico. La coscienza di pensare non sarà forse la coscienza di essere, di esistere? Con evidenti, appunto, precorrimenti dell'esistenzialismo, Unamuno pone la questione del modo di esistere di quell'essere pensante che non può fare a meno del sentimento. E così ancora scrive: si può dare una coscienza senza sentimento, senza una specie di immaterialità prestatagli dal sentimento? Forse che non si sente il pensiero e si sente se stessi mentre si conosce e vuole? Tale è l'esperienza originaria del sentirsi esistente, non dunque cogito ergo sum, ma l'esperienza originaria è sentirsi esistente come uomo concreto di carne ed ossa, che ha ad un tempo una valenza transitiva e riflessiva. Il sentirsi esistente è tensione agonica tra indigenza ed esigenza. Ma dove si esperisce questo sentirsi esistente? Che è l'esperienza originaria? Unamuno risponde: è nel corpo che si esperisce appunto questo sentirsi esistente. E dove fondamentalmente? Nella vita, nel vivere. E così egli scrive: è il mio corpo vivo che sente, vuole e pensa, sicché l'io è, in un certo senso, il proprio corpo. Insomma, l'io è, come dire, un'idea viva incarnata. Un'idea viva però, non un'idea astratta, un'idea viva incarnata. La coscienza, in quanto corpo e reciprocamente, è unito al mondo mediante l'interesse, da cui la tesi dell'origine trofica della conoscenza, sulla base dell'istinto di conservazione e riproduzione, e anche sulla base dell'immaginazione, che è mito poietica e in perenne lotta con la ragione. la quale non va dimenticato, la ragione nasce dalla fantasia e anche dal desiderio, eros, quale volontà di non morire. Il mondo è per la coscienza, che nasce dalla sofferenza e dal dolore, il quale non è solo dolore, il cammino della coscienza, ma anche la sua pulsazione. Il dolore, quale scaturigine della coscienza, indica anche il cammino di questa verso l'autenticità personale, nella consapevolezza dei limiti, ma anche dell'aspirazione per ciò che vorrebbe essere in confronto col mondo. Non è mediante il dubbio metodico, perciò il dubbio cartesiano, che si perviene all'autocoscienza, poiché per Unamuno basta soffrire per sentirsi esistente. È l'esperienza del dolore, della sofferenza, che appunto ci fa comprendere, ma soprattutto ci fa vivere in quanto esistiamo. La coscienza, scrive Unamuno, è una malattia. E perciò è lotta, tanto, sempre in modo paradossale, come vedete si esprime, è una malattia, ed è lotta tanto per esistere e sussistere nell'essere, quanto per fronteggiare l'incessante minaccia di annichilimento. Il dolore e la sofferenza sono inoltre via per l'assoluto e stimolo alla libertà, che è concepita kantianamente come conflitto tra positività ed ideale. La contraddizione originaria emerge anche dalla celebre soluzione da parte di Unamuno delle altrettanto celebri antinomie kantiane. Ma Unamuno, tra l'essere e il nulla, si installa nell'agonismo, nella teoria agonica, nella lotta, fonte di incertezza creatrice e disperata, abbracciando la perseveranza. E soprattutto basandosi in ciò, sul celebre luogo dell'etica spinoziana interpretato liberamente, secondo cui ogni uomo che sia tale non è altro che lo sforzo, il tentativo che compie per continuare ad essere uomo, cioè per non morire. Sicché tale ansia di non morire è la nostra essenza attuale. L'ansia immortale di immortalità fa giudicare, illusori, i surrogati consistenti nella ricerca della fama, della gloria, vero, della propagazione della stirpe, o anche nella ricerca dell'eterno ritorno nicciano, perché Unamuno giudica una formidabile tragicommedia. L'uomo invece aspira all'immortalità integrale di tutto l'uomo, corpo e anima, cioè di quell'uomo concreto di carne ed ossa. A tal punto che Unamuno conia la paradossale espressione di immortalità fenomenica. Solo la religione è in grado di rispondere adeguatamente a questa immortale ansia di immortalità di tutto l'uomo. E qui Unamuno si cimenta in questo celebre dialogo tra lo scettico e il mistico. Lo scettico che nega ogni prospettiva di immortalità dell'uomo e di eternità, è il mistico e l'uomo religioso che la afferma. Non possiamo seguire questo celebre dialogo che è il cuore dell'opera fondamentale del sentimento tragico della vita e che naturalmente costituisce la sua prospettiva appunto ad un tempo filosofica e religiosa, perché per lui filosofia e religione naturalmente si implica mutuamente. Che fare appunto tra la prospettiva scettica e quella è vero, religiosa? L'una che nega ogni immortalità dell'uomo e ogni desiderio di eternizzarsi, e l'altra invece che la riafferma sia pure in modo problematico. La disperazione del sentimento vitale e la frustrazione dello scetticismo razionale conducono l'uomo al fondo dell'abisso, dove si trovano l'uno di fronte all'altra queste due tendenze antagoniche, per abbracciarsi tragicamente, onde dare origine ad una vita seria e terribile. L'abbraccio tragico, che implica una perpetua lotta senza vittoria né speranza, e pertanto un'attitudine titanica, non vive della contraddizione, ma della opposizione, come si evince dalla stessa immagine dell'abbraccio, in cui ciascuno degli opposti riceva forza dall'altro per affermarsi. Si tratta di una tensione insuperabile che richiama il fenomeno fondamentale dell'antagonismo delle opposizioni reali, del polemos, che è decisivo a partire da Eraclito. E qui Unamuno formula la celebre teoria della dolce e salvifica incertezza della salvezza, che è appunto il nucleo della sua filosofia della religione. Tale dialettica, che giammai perviene alla sintesi hegeliana perché vive di questo agonismo, è più vicina alle posizioni di Kierkegaard e può essere assimilata ad una drammatizzazione delle antinomie della ragion pura kantiana trasposta però sul piano pratico esistenziale. Poiché la pace tra queste due potenze è impossibile, bisogna vivere la guerra fino a farne la condizione della nostra vita spirituale. Unamuno perciò si colloca nell'abisso della disperazione, che non va intesa pertanto come mera figura retorica o alla stregua di uno stato transitorio per operare con Kierkegaard il salto nella fede, ma assurge invece a figura costitutiva della coscienza, a tal punto da giudicare tragiche e comiche c'è anche certe attitudini esistenzialistiche. E così scrive: da tale urto, da tale abbraccio, tra la disperazione e lo scetticismo nasce la dolce, la santa, la salvifica incertezza, che è creatrice. Lo scetticismo, ultima posizione a cui giunge la ragione analizzando se stessa e la propria validità, è il fondamento su cui la disperazione del sentimento vitale deve fondare la propria speranza, che non meno della fede e della ragione sono di indole tragica ed agonica. L'abbraccio ultimo, consumato nel fondo dell'abisso, ha trasformato i contendenti, dal momento che è rimasta una fede cordiale, che vive dell'inquietudine e si alimenta del dubbio, non la fede del carbonaio che obbedisce passivamente all'autorità ecclesiastica, quindi tra una fede del dubbio ed una ragione che, pur ridimensionata dalle pretese razionalistiche, tuttavia svolge un ruolo ineludibile di ricerca e di problematizzazione, senza la pretesa però di ridurre ed integrare in una sintesi dialettica la dimensione religiosa che implica una differenza assoluta. Fluttiamo del resto in uno spazio vago tra certezza e dubbio assoluto, insomma tra l'essere e il nulla. Del resto, entrambe le certezze, quella della morte o dell'immortalità, ci renderebbero ugualmente impossibile la vita, dal momento che coarterebbero la libertà e la conseguente lotta per il senso, che invece implica il rischio, che come già diceva Platone nel Fedone è bello il rischio. E quindi implica l'incertezza creatrice, cioè la dottrina della dolce e salvifica incertezza. Conquistare questo spazio di libertà, che in definitiva è tipico della condizione umana, comporta dunque uno sforzo tragico quanto titanico, il cui simbolo sono Don Chisciotte il vitalista e Sancho il razionalista che dubita della ragione.